shime to da riralin shini de ye padi sangye jin tu mite uari roku nan la jin la jo pa jo ida guru ratna manda Kamiryatayami. Avere questa preziosa rinascita umana è estremamente difficile. Una volta che l'abbiamo ottenuta, anche non è un qualcosa che dura per sempre, che è permanente. C'è sempre il rischio di perdere perché è impermanente. E questa preziosa rinascita umana è molto difficile da ottenere e quindi non è permanente. Noi tutti quanti abbiamo questa paura di avere degli ostacoli nella nostra vita e quindi non possiamo veramente estendere la nostra vita, aggiungere tempo nella durata della nostra vita. Quindi abbiamo sempre paura degli ostacoli, c'è sempre questa paura di avere una cattiva salute e questa è proprio questa paura, è la paura di perdere questa vita. La realtà della vita è che è incerta, non sappiamo quanto durerà e quanto durerà la nostra vita. Questa è la nostra realtà, è che è incerta la durata della nostra vita. La nostra vita dipende dal nostro karma, dipende da che tipo di karma che noi abbiamo accumulato in passato, quindi noi abbiamo una durata della vita Non sappiamo quanto sarà, dipende dal nostro karma. Quindi nella nostra vita anche noi non realizziamo neppure che stiamo consumando la nostra vita. Ogni giorno mangiamo, beviamo, ce la godiamo, però ogni momento che passa noi stiamo praticamente piano piano avvicinandoci sempre di più al momento della morte, però consumiamo la nostra vita, la nostra esistenza, attimo dopo attimo consumiamo la nostra vita, e quindi è difficile poter raggiungere la durata della vita. Quindi se noi pratichiamo per esempio delle divinità di lunga vita come Tara Bianca o così via, però in generale possiamo dire che è molto difficile aggiungere del tempo nella durata della nostra vita, per cui continuamente noi consumiamo la nostra vita e senza rendercene conto siamo completamente ignoranti, non siamo in grado di vedere che la nostra vita è incerta, che appunto la nostra esistenza è incerta. Abbiamo comunque sempre paura di perdere la nostra vita, mentre per esempio camminiamo, per esempio cadiamo per terra, battiamo la testa e moriamo, oppure ancora possiamo mangiare del cibo che diventa causa della nostra malattia, oppure ancora noi pensiamo tantissimo a delle cose non necessarie basate sulle emozioni distruttive che ci creano dello stress e ci danno la depressione, e anche questo diventa causa di diverse malattie, e quindi perdiamo la nostra vita, per cui siamo veramente a rischio di perdere la nostra vita. Ci sono molto più cause che possono interrompere la nostra esistenza, perché siamo completamente legati a queste cause e condizioni, ma ci sono molte situazioni che possono causare la morte, e quindi la nostra vita, pensando in questo modo, possiamo veramente renderci conto che è impermanente. In generale, quando siamo in salute, non realizziamo che c'è il rischio di perdere la nostra vita. Noi pensiamo che siamo in salute, siamo forti, la mia vita è stabile e posso vivere finché voglio. Questa è la nostra visione, questa è l'allucinazione in cui noi crediamo. E non siamo in grado di riconoscere quali sono le cause, perché il nostro corpo è molto delicato. Se ci sono certe ragioni, con un piccolo incidente, piccolissime cose possono veramente portarci via la vita immediatamente, anche se abbiamo una buona salute. Non possiamo assolutamente pensare che la nostra vita durerà perché siamo in salute. La nostra realtà è proprio che è completamente incerta ed è impermanente, e il giorno quando siamo nati con il nostro karma, anche questo da quel momento è fissato già quanto vivremo in questa vita. Ogni singolo giorno consumiamo una parte della nostra esistenza, la durata della nostra vita. Quindi ogni giorno ci avviciniamo al momento della morte. In più ci sono più condizioni che possono creare delle condizioni per portarci a morire. E quindi l'impermanenza è sempre dietro di noi, quindi saremo in grado di vedere e riconoscere questa realtà. Questa è la realtà della nostra vita, queste sono proprio le fasi della nostra vita. Quando saremo in grado di comprendere proprio i vari aspetti della nostra vita, allora questa è impermanente, realizzeremo quanto è preziosa la nostra vita e quanto poco tempo abbiamo rimasto, e quindi tutto quanto è impermanente. Soltanto allora saremo in grado di comprendere: adesso devo utilizzare il mio tempo in un modo più appropriato, perché il tempo non mi aspetta, il tempo non si ferma, la vita non si ferma, questa preziosa rinascita umana non durerà per sempre, e quindi devo utilizzare in un modo corretto al massimo delle mie potenzialità. E quindi, se siamo in grado di ottenere questa preziosa rinascita umana, dovete comprendere il valore di questa rinascita umana, e quindi questo non rimarrà per sempre con noi in un modo permanente, e quindi c'è appunto il rischio di perdere questa vita. E quindi, quando si comprendono questi valori e il fattore che questa vita è impermanente, allora avremo la forza e la determinazione di utilizzare questa esistenza senza perdere tempo. Devo praticare il Dharma, devo utilizzarla, questa esistenza, in un modo genuino e sincero, in modo tale da poter liberare me stesso dall'esistenza ciclica. Questa è l'unica opportunità che ho, e per cui non devo assolutamente sprecarla. Generalmente abbiamo questa afflizione dell'egocentrismo, questo ego che ci fa credere delle allucinazioni. Non crediamo all'incertezza della vita, non crediamo all'impermanenza, perché l'egocentrismo è talmente forte che ci fa pensare di vivere per sempre. Per esempio, qui dentro, in questo gompa, non siamo in grado di pensare che, perché magari fra un'ora uno di noi può morire, possiamo pensare che noi stessi possiamo non essere più vivi fra un'ora. La morte può arrivare in ogni momento, in qualsiasi situazione, però pensiamo: sono ancora giovane, vivrò ancora, ho ancora un po' di tempo, e cominciamo a programmare tutta quanta la nostra esistenza. E questo proprio a causa dell'allucinazione che ci viene data dall'egocentrismo, da questa ignoranza che è molto forte. Ecco perché non siamo in grado di vedere la realtà esattamente com'è, e a causa di questo non siamo in grado di praticare in un modo perfetto, proprio perché pensiamo: sono ancora giovane e quindi potrò praticare in futuro, ecco, ancora devo fare ancora delle cose adesso, per cui praticherò dopo, ho ancora tempo, però il tempo non aspetta. E quindi c'è appunto una frase che dice: quando noi abbiamo 20 anni pensiamo: sono ancora giovane per praticare il Dharma, e quindi lo farò in futuro. Poi in quel modo uno posticipa, dice: adesso ho 40 anni, adesso devo praticare praticare il Dharma e quindi lo farò, e pensate lo farò con questo desiderio, arrivate all'età di 60 anni, dice adesso ho 60 anni, adesso lo faccio con questo oggi, adesso lo faccio, arrivate a 80 anni, poi quando arrivate a 80 anni dice ah no, adesso sono troppo pratico, anziano per praticare. Così abbiamo una mente che uno desidera praticare il Dharma a causa di quella allucinazione di credere che vivremo ancora, non usiamo in un modo perfetto, corretto, quindi sprechiamo questo gioiello senza usarlo in un modo corretto, e così la nostra vita diventa vuota e non prendiamo nessun vantaggio dell'avere questo gioiello nelle nostre mani. Quindi quando noi pratichiamo, immediatamente dovete prendere l'azione di essere in quel momento, pensare se il Dharma è così, immediatamente lo farò, immediatamente dovete mettere voi stessi nell'azione di praticare il Dharma. Se pensate lo farò in futuro, lo farò il prossimo anno, lo farò il prossimo anno, questo non arriverà, il prossimo anno non arriverà mai, perché siamo troppo coinvolti in questa allucinazione, con questo egocentrismo, siamo così coinvolti in queste emozioni distruttive e ci impegniamo in lavori non necessari e diamo molto più importante al nostro lavoro mondano, e quindi sprechiamo il nostro tempo a fare delle cose non necessarie e ci dimentichiamo della parte più importante che dobbiamo fare, di utilizzare questa esistenza umana in un modo corretto. E quindi anche conoscere il Dharma non è sufficiente, dovete praticare immediatamente, quindi dovete mettere voi stessi immediatamente nel sentiero del Dharma, altrimenti, come questo esempio, dice lo farò, adesso lo farò, e poi queste tre parole perderete completamente tutte quante le vostre opportunità, la vostra vita sarà completamente vuota e non sarete in grado di portare con voi niente nelle prossime vite. I grandi maestri Kadampa dicevano: se una persona non pensa all'impermanenza, perderà la propria esistenza. Per esempio, cercano di ricordare ogni giorno, se non si ricordano della morte, ho sprecato la mia esistenza, non ho pensato alla morte. E se non si ricordano quotidianamente questo, allora spreco tutta la mia esistenza, spreco questo prezioso gioiello. E quindi l'unica cosa che può darci la forza verso la pratica del Dharma è il pensare all'impermanenza. L'impermanenza è qualcosa che dobbiamo ricordarci, perché questa è la realtà della nostra esistenza. Se noi ci ricordiamo di questo ogni giorno, di questo, allora la vita è impermanente e la morte può avvenire in ogni momento. Quindi il tempo è nelle vostre mani adesso e dovete utilizzarlo adesso verso il Dharma, dovete utilizzarlo in un modo corretto. In quel modo, quando noi abbiamo questa cosa soltanto adesso, così potremo avere la motivazione e la forza e determinazione a entrare nel sentiero del Dharma. Per cui le meditazioni sull'impermanenza e la morte è molto importante, dobbiamo ricordarcela quotidianamente. Quindi grandi Lama Kadampa, quando praticavano, ricordano sempre questo, perché noi abbiamo questa mente che tende a dimenticarsi, per cui ci sono delle cose che dobbiamo ricordarci. Quindi grandi Lama Kadampa avevano le campane alla porta, avevano delle cose strane nei loro vestiti, che e quando vedevano queste cose strane sul loro vestito era per ricordarsi dell'impermanenza. Anche il suono della campana lo mettevano sulle finestre, nella porta, ogni volta che sentivano il suono della campana era per ricordarsi dell'impermanenza. In quel modo erano in grado di realizzare l'impermanenza e di portare la loro mente nella veramente pratica genuina. E così hanno ottenuto la realizzazione, perché hanno ottenuto la realizzazione di questa vita che è impermanente. Questi erano grandi maestri che ci hanno insegnato come praticare, quindi dobbiamo prendere le loro parole e metterle nella nostra pratica quotidiana. E prendere questi maestri come esempio e fare quello che hanno fatto loro. Quindi ce l'ho, grazie, c'ho caramelle e tutto, c'ho. Grazie. Allora, questi grandi Lama Kadampa che hanno dato questi insegnamenti e questi esempi sono da seguire, perché attraverso quello stile di vita, di meditare sull'impermanenza e sulla morte, è stato ciò che ha fatto sì che loro potessero ottenere le realizzazioni. Quindi noi dobbiamo cercare nella nostra vita quotidiana di seguire il loro esempio. Quindi dobbiamo vedere quanto è preziosa la nostra vita umana, quindi ricordarcela. Una volta che ce la realizziamo, dobbiamo ricordarci che questo gioiello non rimarrà con noi per sempre, e questa vita è basata sull'impermanenza ed è incerta, quindi ci sono tantissimi rischi di perdere questa vita all'improvviso a causa di tanti ostacoli, per incidenti, ci sono tantissime cause che possono causare la morte, quindi dobbiamo utilizzare questa vita in un modo appropriato. Quando realizziamo queste cose sicuramente genereremo un grande desiderio di praticare in un modo sincero. E in questo modo daremo veramente importanza alla nostra vita e saremo in grado di essere un bravo praticante nel sentiero del Dharma.
Thank you.
Nella nostra mente noi ricordiamo la realtà e questo io non è in grado di accettare la realtà di questa impermanenza. Dobbiamo ricordarcelo continuamente perché questa è la realtà. Qui in Italia, per esempio, sono i cristiani, dobbiamo prendere come esempio i cristiani, perché ci sono alcune cose che non siamo in grado di trovare neanche nel buddismo, per esempio la pratica della compassione, dove vanno tantissime pratiche della generosità, e dobbiamo assolutamente gioire e compiacerci di tutte le cose che sta facendo la Chiesa. E quindi una cosa molto buona che ho scoperto è che nel cristianesimo, nei cattolici, di solito tengono il corpo e possiamo vedere il corpo della persona che è morta. Noi siamo stati a Palermo e abbiamo visto in una chiesa, sotto c'erano tantissimi scheletri, quando le persone hanno fatto... C'è una chiesa a Palermo dove ci sono tutti quanti gli scheletri delle persone che erano morte. Questa è veramente una realtà della nostra esistenza che è impermanente. Queste persone anche erano vive, una volta erano vive, tutti questi scheletri appartenevano a delle persone che erano vive ed erano nobili, erano le famiglie nobili, agiate, avevano dei buoni vestiti, erano ricche, e quindi anche i ricchi devono lasciare la loro esistenza. Quindi adesso non abbiamo assolutamente la possibilità di dire che io vivrò per sempre, perché l'impermanenza veramente è in permanenza veramente dietro l'angolo, e dipende completamente da voi avere l'esperienza di questo. Quindi è qualcosa a guardarci intorno, anche quando andiamo nei cimiteri. Se andiamo nei cimiteri possiamo vedere che quelle persone, ci sono delle persone che ci sono le tombe lì, erano persone che erano vive, possiamo vedere che sono morti dei bambini piccoli che avevano pochi giorni. Poi se andate nei cimiteri potete andare a vedere e meditare. Questi sono gli esempi che ci mostrano la realtà dell'esistenza, che è impermanente. E esattamente come queste persone sono morte, anche a noi succederà esattamente così, anche noi un giorno saremo tumulati nella tomba così. Quindi dobbiamo assolutamente cercare di meditare, contemplare sull'impermanenza, sulla morte, e avere questa consapevolezza costante per poter praticare in un modo sincero e genuino. Una volta sono andato in una chiesa a Milano e c'era sull'altare, c'erano un sacco di scheletri e ossa, e quando sono andato lì ho pensato che magari erano semplicemente fatti di plastica, ma invece quando ho osservato era veramente ossa di esseri umani, come c'erano le ossa, i teschi. E questo è proprio un modo per ricordarsi, alcune persone appunto erano morte a causa di malattie, hanno preso tutti questi corpi morti e hanno fatto un altare per ricordarci appunto dell'impermanenza. E questo altare era veramente ottimo per renderci conto che questa è la realtà della nostra esistenza. Noi pensiamo che viviamo per sempre, ma dovremmo invece pensare che un giorno anche il nostro corpo sarà così come quello. Per me era veramente buono, perché meditare lì e pensare che questa è la realtà della nostra vita, ogni volta che vediamo questi esempi, questi sono veramente degli esempi ottimi, dobbiamo andare a vedere questi posti e così possiamo veramente vedere la realtà della nostra esistenza, perché un giorno saremo anche noi in quella forma, perché niente è permanente. Non so che tipo di spiegazione dia la Chiesa riguardo queste tombe che tengono dentro la Chiesa. Sicuramente avranno delle spiegazioni riguardo l'impermanenza. Per me sono veramente dei posti molto belli dove si può veramente meditare e dove si può realizzare riguardo la nostra esistenza e l'importanza della nostra vita e come utilizzarla. Quindi sono dei luoghi dove effettivamente si possono fare meditazioni in un modo corretto. Anche i cimiteri che ho visitato, come ho visto quando sono andata a visitare questi cimiteri, ho visto anche le foto delle persone che sono morte, e anche ci sono certi tipi di tombe che sono state dedicate per le persone molto ricche, no? E che hanno dei posti speciali, hanno delle cappelle speciali con dei disegni speciali. Quando ho pensato a queste persone dico, riflette anche il nostro karma, perché il nostro karma è basato sulle nostre vite precedenti, quindi la nostra vita presente è il risultato della vita passata, e nella vita passata, se noi abbiamo accumulato del karma positivo, abbiamo praticato la generosità, Non soltanto abbiamo una ricchezza in questa vita presente, ma abbiamo, se abbiamo praticato la pazienza, la compassione, abbiamo avuto degli aspetti piacevoli nel corpo, siamo attraenti. Se nella mia vita passata che mi ha dato tutto questo tipo di risultati in questa vita presente, adesso ho la responsabilità per le mie vite future, e quindi se voglio essere ricco, se voglio essere bello, devo assolutamente accumulare tutti quei semi che mi possono portare quel tipo di risultato che desidero avere. Quindi quelle persone che erano ricche, definitivamente quelle persone che sono morte, hanno ancora queste tombe ricche nelle vite passate, di sicuro avevano accumulato tantissimi meriti dovuti alla generosità, e quindi in quella vita hanno condotto la loro vita a una vita lussuosa, hanno avuto una vita molto piacevole. Queste persone, ho visto delle tombe molto povere, anche non c'era nessuno che le guardava dietro queste tombe e così via. Vuol dire che queste persone non avevano praticato la generosità, e quindi magari avevano rubato a casa. Tutte queste condizioni che noi possiamo vedere nella persona sono basate proprio dal karma. E quindi quando ero lì stavo riflettendo riguardo al karma e la causa e l'effetto, e quindi questo mostra come tutto quanto è impermanente. Qualsiasi cosa loro avessero, hanno intrapreso un nuovo viaggio, e quindi adesso noi dobbiamo essere molto attenti ad accumulare i giusti semi per le vite future. Quindi per me questi posti cristiani, tenere i corpi delle persone morte, avere dei buoni cimiteri, eccetera, questi sono veramente i posti fantastici per poter meditare. Quindi ogni volta voi avete tempo, andate a visitare i cimiteri, fate delle meditazioni, cercate di vedere, avere la realizzazione di questa vita, com'è la nostra vita. E quindi questo per ricordarci riguardo alla causa e l'effetto e anche al karma. Se nel vita passato ci ha dato questa vita e tutte queste opportunità che abbiamo, questa è la nostra responsabilità per le vite future, e adesso è la nostra grande responsabilità per le vite future, e quindi di fare in modo che le nostre vite future siano migliori di questa. Quindi dobbiamo riflettere sulle cause dell'effetto, dobbiamo ricordarci delle cause dell'effetto e ricordarsi dell'impermanenza. In generale, è questo forte io che ci fa credere a queste allucinazioni, non ci permette di realizzare l'impermanenza. Se per esempio una persona sta morendo, il dottore dice hai soltanto un mese, ti rimane soltanto un mese e non hai più la possibilità di vivere molto di più. Quella persona che sa che vive solamente un mese, c'è questa aspettativa che no, non è vero che vivrò soltanto un mese, e non c'è la possibilità di accettare questa realtà proprio a causa dell'ego, a causa di questa concentrazione animica su se stessi, e uno cerca sempre di evitare la morte, e quindi ancora si fa se la divinazione, se ci sono delle pugie che si possono fare. Ancora quando il maestro dice, no, il dottore dice, quello che il dottore dice è vero, la puja non aiuterà, bisogna che ti prepari per la morte, allora da un altro maestro per chiedere un'altra divinazione, poi vai da un altro maestro per chiedere un'altra divinazione, e così c'è proprio un modo per evitare di accettare la morte, accettare la verità che è l'impermanenza, però l'impermanenza è la verità, è la realtà, tutti quanti noi dobbiamo affrontare la morte. Ecco, questo è il nostro ego, il nostro egocentrismo che non ci permette di accettarlo. Dobbiamo riconoscere che la nostra vita è basata sull'impermanenza. Poi, ancora, quando noi realizziamo l'impermanenza, che tipo di mente abbiamo? Se un dottore vi dice devi hai soltanto un mese di vita e dopodiché non c'è assolutamente speranza che tu possa, non possiamo aiutarti di più, quella persona non avrà alcun tipo di attaccamento. Se voi andate da quella persona e dice ah, l'acqua diventa come il latte, le montagne diventano come l'oro e avrete un sacco di soldi, quella persona si arrabbierà completamente con voi, quello che stai dicendo, tutta questa roba, questa sua statura, non voglio assolutamente niente perché muoio fra un mese, per cui non avrete nessun tipo di attaccamento verso queste cose. Esattamente così, l'impermanenza ci aiuterà a realizzare, altrimenti la nostra mente è completamente coinvolta con queste emozioni distruttive che ci fanno dare attaccamento verso il cibo, vestiti, la reputazione, e queste ci impediscono di avere un interesse per le vite future, e proprio a causa di queste non siamo in grado di realizzare l'impermanenza. Una volta invece che uno riesce a realizzare l'impermanenza, siamo nella stessa condizione della persona che sta morendo. Se riusciamo a realizzare questo, vorremmo utilizzare quel mese in un modo corretto, in un modo senza sprecare il proprio tempo verso cibo, vestiti e reputazione. Ecco perché è molto importante meditare sull'impermanenza, che non abbiamo molto tempo, lo dobbiamo utilizzare nel miglior modo. Soltanto l'impermanenza ci può aiutare ad essere liberi da questo attaccamento verso le emozioni distruttive. È soltanto questa meditazione che ci può aiutare a comprendere che cibo, vestiti e reputazione non sono così importanti. Ecco perché l'importanza del guru è fondamentale, perché il guru è colui che ci aiuta a entrare nel sentiero del Dharma. Quindi quando conosciamo la realtà della nostra esistenza, che è impermanente, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Fino ad ora abbiamo dato un grande importanza al cibo, vestiti, alla reputazione, e siamo stati al servizio delle nostre emozioni distruttive, senza conoscere effettivamente la realtà della nostra esistenza, che è impermanente. Ora dobbiamo invece cercare di servire noi stessi per liberarci dal samsara e praticare il Dharma in un modo sincero, dare più tempo al Dharma. E quindi quando pensiamo all'Amrita, ai trasporti principali del sentiero, dove ci spiegano che dobbiamo avere la rinuncia, dobbiamo lasciare tutto quanto, dobbiamo essere come un eremita, decisamente, e non, a livello pratico non è possibile fare questo, diventare un eremita, diventare uno yogi in questa vita o nelle condizioni presenti che abbiamo, però perlomeno dobbiamo cercare di avere questa intenzione e cercare di essere preoccupati in modo di come noi pensiamo e cercare di mettere la nostra mente nel sentiero del Dharma. Qualsiasi cosa voi dite, qualsiasi cosa voi fate deve essere in accordo al Dharma, per cui quando cominciate a cambiare il vostro modo di pensare, date più importanza più al Dharma, la priorità prima al Dharma e poi ai vestiti e così via, sicuramente vedrete un grande cambiamento. Vedete, voi siete nel sentiero del Dharma e vedrete come sarete più vicini al sentiero del Dharma, però dovete cambiare il modo di pensare, perché il modo di pensare normalmente diamo più la priorità al cibo, ai vestiti, alla reputazione, che sono effettivamente emozioni distruttive. Quindi cambiando il modo di pensare, dobbiamo essere pratici in questa, adesso, in queste condizioni presenti della nostra esistenza, dobbiamo dare la priorità al Dharma e meno importanza a quelle altre cose. Sicuramente vi troverete più nel sentiero del Dharma pensando in questo modo. Se volete, avete delle domande, adesso è il momento. Ok. Microfono Lele, è là.
Oggi lei, Lama, ha parlato molto della liberazione dal samsara. E io dopo molti anni, non ci riuscivo prima, ho desiderato di tornare come bodhisattva per aiutare gli altri esseri senzienti. Che differenza c'è fra queste due cose e soprattutto c'è qualcosa che non capisco? Cioè, noi possiamo tornare ad aiutare solo che dopo che ci siamo liberati dal samsara? La domanda, spero.
Understand? She said that after many today Lama spoke a lot about liberation, freedom. But now she thought that she wanted to come back as the bodhisattva to help others. So, and if it is only when you are a bodhisattva that you can come back to help others.
I don't know.
Ovviamente, quando voi volete liberare voi stessi, non vuol dire che volete liberare noi stessi, soltanto noi stessi. Vogliamo liberare noi stessi per il beneficio di tutti quanti gli altri esseri senzienti. Questa è la motivazione più importante che dobbiamo generare. E in questo modo potremo generare la mente di Bodhicitta. Quando tutti quanti il Buddha hanno ottenuto la liberazione, hanno ottenuto lo stato di Buddha, tutti quanti i grandi maestri che hanno generato Bodhicitta avevano soltanto un compito, quello di servire tutti gli esseri senzienti, che la loro motivazione è quella di aiutare tutti gli esseri senzienti, altrimenti che cosa facciamo? Diventiamo Buddha soltanto per servire soltanto noi stessi, non c'è utilità. Ecco perché la motivazione deve essere quella basata per beneficiare tutti gli esseri senzienti. Luca.
Volevo chiedere una domanda. Allora, ci sono nel mondo ci sono alcune persone che nascono o sviluppano un talento, può essere un talento musicale, letterario, artistico, ma può essere anche un talento molto più comune, quello di saper fare bene i conti. Nella religione cristiana si dice che se Dio ti ha dato un talento, tu lo devi realizzare questo talento in questa vita. E così molte anche scuole di pensiero orientali parlano del talento, la scoperta del talento come la scoperta di una missione che sei chiamato a realizzare in questa vita. Per fare degli esempi, credo che la musica di Mozart, di Bach o dipinti di Van Gogh abbiano trasmesso delle sensazioni, delle conoscenze a molte persone, non a tutte, che hanno potuto ascoltare o vedere questi capolavori. Io volevo capire qual è il pensiero su questo punto della vostra scuola tibetana.
Qui si parla di un talento, ok? Natura del talento. Ma quelle persone che hanno questi talenti naturali che sono il risultato del karma positivo delle vite passate che hanno accumulato, quindi hanno un buon risultato in questa vita. E come genitore quello che dobbiamo fare è quello di riconoscere questo talento e quindi cercare di aiutarli a migliorare il loro talento in un modo appropriato, per esempio come il Dharma. Per esempio, se un bambino nasce è molto bravo nel Dharma, e possiamo vedere che ha moltissime impronte positive, che era in una vita precedente era praticava il Dharma. La nostra responsabilità è quella di dargli la possibilità di sviluppare queste qualità e può andare in monastero per trovare il suo sentiero e condurre una vita, proprio far sbocciare queste impronte delle vite precedenti. E quindi la sua intelligente è molto in Dharma. Se gli diamo la possibilità di dargli le condizioni favorevoli per questo avere un buon risultato, quindi queste persone che hanno dei talenti, dei talenti naturali, questi sono il risultato delle loro vite precedenti, e quindi come genitori dobbiamo cercare di osservare queste buone qualità e quindi aiutare a trovare il loro sentiero appropriato e quindi aiutare a generare e a crescere questo talento. Va bene? Ok. Ok. Saji pki soshime to dari ralichi ni de ke padi sangye jin tu mi te u argi roku na la jin la jo ba jo idan guru ratna mandala kameri atayami gewa di nyurdu da lama sangye jugyurne rowa jingye malupa de sala gopa ju chanchu sencho rinpoche ma ke pa na ke gyurji ge pa nya pa me pa ya gone gondu pe wa ju pagina 332 jamper pa wo jita gen pa da kuntu zampo de yande shinde de da kongi jesun dan loji ge wa di da tanche ra dungo du sun shenpe ge wa tanche gi go wang ga lan cho dung gan pa de da gin ge wa sa wa di kong gya san pon cho chi ra dungo wa gi kari ra we kor we shin kan de pen tan de wa ma lu jun we ne chen re zi wan ten zin gya tso yi sha pe zi te par tu te gyu chi
Jine thanya dawa rajo, kardo lana tudo menya jasambe